Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 settembre del 2025. Allora, i titoli dei giornali sono tutti dedicati all'intervento che ha fatto ieri all'ONU Donald Trump. Oggi parlerà la Meloni, ieri aveva parlato Macron, ma la vicenda di Trump è così sintetizzata: Trump attacco all'ONU e all'Europa. Allora, io mi sono andato a vedere tutte quante le cronache su questo famoso attacco all'ONU e all'Europa, dicendo che l'ONU ha grandi potenzialità, che però fa un sacco di scemenze. Se questo è un attacco all'ONU, ben venga l'attacco all'ONU. E poi vi vorrei fare una notazione di contesto. L'uomo più potente del mondo va in un palazzo che è stato ristrutturato con 2 miliardi di dollari. È stato ristrutturato per darvi il senso di questo cazzo di baraccone e sale per la scala mobile e si ferma la scala mobile come se fosse un maranza nella metropolitana di Milano, che peraltro ha le sue scale mobili che spesso funzionano, diciamo un normale impiegato nella metro A di Roma. Ecco, tu vai all'ONU, cioè l'uomo più importante del mondo, arriva col beast, il badge per entrare, 500 persone che sono lì come guardie del corpo, prende per la mano sua moglie, sale per le scale mobili e si bloccano le scale mobili. Questo è il posto dell'efficienza mondiale, questo è il simbolo dell'inefficienza mondiale. Dopo che le scale mobili hanno ripreso a lavorare, insomma, è salito per le scale mobili, sono questioni di dettaglio, non fondamentali, però per farvi dire di che cavolo stiamo parlando, di che luogo stiamo parlando, lui va a parlare e si blocca il gobbo, cioè quel teleprompter in cui lui ha il discorso che avrà mandato lì magari 2 o 3 ore prima. Anche lì ci sono addetti su addetti, tecnologie e vicende. Si blocca il gobbo, cosa che non avviene in televisione, neanche nelle televisioni locali, mentre avviene all'ONU, mentre sta parlando il discorso più importante dell'anno, fatto per quell'organizzazione dal presidente degli Stati Uniti, che oltre ad essere un finanziatore dell'ONU importante, è uno che vorrebbe che ci fosse qualche cosa di efficiente in quell'organizzazione. Vedete, voi dite: beh, ma sono due cose marginali, andiamo sul contenuto. No, non sono due cose marginali. L'ONU è questa roba qua. L'ONU è un gigantesco spreco di soldi che non conta assolutamente nulla, che ha una organizzazione arcaica in cui ci sono 5 membri che vengono dalla Seconda Guerra Mondiale con il diritto di veto, in cui non si decide assolutamente nulla, in cui nella Commissione per i diritti umani mettono un iraniano, in cui l'inviata speciale è una filo palestinese, ma direi quasi filo Hamas in Palestina. Questo è l'ONU. Era bello se Trump avesse fatto un attacco all'ONU. In realtà l'attacco all'ONU e all'Europa è molto relativo, perché lui che cosa dice sull'Europa? Dice: guardate che voi finirete nella merda. Dice: voi finirete nella merda per 2 motivi. Il primo è questa follia delle energie rinnovabili. La seconda è l'immigrazione che voi non controllate. Allora, se questo vuol dire attaccare l'Europa, allora diciamo che ha attaccato l'Europa, ma non ha attaccato l'Europa, ha attaccato le politiche degli ultimi 20 anni criminali dal punto di vista economico, fatte dagli Stati Uniti che lui sta cambiando e fatte da Ursula von der Leyen e Timmermans negli ultimi 20 anni. Se voi voleste comprare per il vostro dipendente un'auto oggi e scaricarvela, beh, dovreste comprare un'auto elettrica, perché se comprate un'auto benzina, le nuove tabelle ACI, nonostante ci sia un governo di destra che diciamo, è più laico sui cambiamenti climatici, beh, oggi voi avete una penalizzazione se prendete un bel diesel, mentre invece se prendete una macchina a benzina fatta probabilmente in Cina, beh, insomma, avete un'agevolazione fiscale. Stanno partendo i sussidi per le auto elettriche in Italia. In Europa ci rompono ancora le balle con i criteri ESG. Ieri c'era un dato del Milano Finanza che faceva vedere come gli investimenti in titoli ETF ESG abbiano reso il 20% in meno di quelli normali. Ma ragazzi, allora, sei pagato da un mafioso come Angelucci, eccolo qua, ecco Luciano Capitò. Allora, io direi che Luciano Capitò se ne va a fanculo, ma soprattutto è divertente perché partecipa alle conversazioni di un mafioso, questo credo. Allora, il punto sostanziale quindi è: che noi siamo qua a pensare che Trump stia attaccando l'ONU quando Trump dice una cosa totalmente condivisibile, e cioè la follia totale delle politiche ambientali che hanno fatto in America e che stanno facendo in Europa, e le politiche migratorie, per le quali un paese come l'Italia, che ha bisogno di immigrati, c'ha due strade: quella che gli immigrati arrivano con i barconi, o quella che gli immigrati arrivano attraverso dei piani di lavoro e dei contratti e delle quote stabilite. Ma insomma, stupendo. Devo dire che a margine di questa cosa ne parlano un po' i giornali, c'è la vicenda di Macron, perché Macron parla all'ONU, poi scende dall'ONU. Tra l'altro ho visto delle straordinarie foto di Macron sul suo aereo presidenziale, che mangia sull'aereo presidenziale, che corregge il suo documento sull'aereo presidenziale. Cioè, veramente i francesi in questo ci devono insegnare qualche cosa, cioè riescono a rendere fica anche una cosa che fica non è. Tu vedi l'Air Force One, e vabbè, sono gli americani, poi vedi l'aereo di Macron e vedi la grandeur, vedi il nostro aereo, vedi tre funzionari con la Meloni o con Conte o con Berlusconi, e ti sembra di stare in un altro paese, mentre lui si prende davvero sul serio l'aereo presidenziale, i fiori a tavola, gli addetti militari con 500 come si dice, decorazioni. Poi però si trova a piedi, e a piedi succede che stava passando il corteo presidenziale di Trump, che stava per arrivare all'ONU e prendere delle scale mobili che non funzionano. Però il corteo presidenziale funzionava, i poliziotti bloccavano tutti quanti, hanno bloccato pure Macron alza il telefono, chiama Trump e dice: oh, mi hai bloccato qua, fammi passare. E quello gli dice: non è che te posso fare passare, ci sono gli elementi di sicurezza. Tra l'altro vi segnalo che in America hanno provato ad ammazzare Trump, hanno ammazzato Kirk, hanno ammazzato una senatrice democratica. Insomma, non è che è proprio esattamente il posto migliore per bypassare le misure di sicurezza. E Trump fa sta chiamata e viene oggi anche ultra petita, mandato a fanculo da Gramellini, che ci dice aspettate, Gramellini come lo tratta, perché ve lo devo leggere. Macron, Gramellini dice che è il male minore in Francia, perché ovviamente Mélenchon e la Le Pen sono un disastro, anche se i francesi li amano, però Gramellini li considera un male. E a New York gli è toccato rimanere bloccato in un gorgo fermato a un corteo di auto blu, e ha telefonato a Trump per liberarlo. L'ego più espanso d'Europa. Forse questo è vero, però insomma mi è sembrata anche una telefonata a cazzeggio. Detto questo, è una scena davvero ridicola. La Meloni su Gaza ha detto una cosa straordinariamente interessante, secondo me, perché ha detto: guardate che noi lo Stato di Palestina lo riconosciamo pure, a differenza di Macron e degli altri, in realtà però ci sono due condizioni, dice. La prima è che porteremo in aula una risoluzione al Parlamento italiano. La prima è che bisogna che si rilascino gli ostaggi, perché ci sono ancora 48 ostaggi e 22 cadaveri, almeno, che non vogliono rilasciare quelli con cui tu dovresti riconoscere lo Stato. E la seconda cosa è che deve essere esclusa Hamas da qualsiasi dinamica di governo, e ha perfettamente ragione. Peraltro oggi, se leggete un pezzo del Corriere della Sera, non di un giornale filo-sionista come il Corriere della Sera, e cioè sì, mi sono un po' pettinato in lavatrice, e questo della Privitera, la Privitera va a leggere un pochino le dichiarazioni e gli statuti e le posizioni di Hamas. E il problema è che Hamas lì non vuole due popoli, due stati, lei vuole from the river to the sea, come dicono questi cretini che stanno nelle nostre piazze, cioè vuole completamente abbattere lo Stato israeliano. E allora, sai, è un po' complicato riconoscere qualcuno che non vuole essere riconosciuto, perché non vuole quello Stato, perché ci sono gli israeliani. Peraltro è la storia della Palestina, è la storia di arabi che non vogliono il loro Stato, lo Stato palestinese, fino a quando c'è Israele. Allora è inutile che ci giochiamo intorno, cioè il punto è che pure Clinton gli aveva dato tutto quello che loro volevano, gli aveva dato giustamente la Cisgiordania, gli aveva dato Gaza, gli aveva dato la capitale di Gerusalemme Est, aveva dato tutto quello che era previsto dalla risoluzione dell'ONU del 1947, e che cosa fanno? A Clinton, non a Trump, gli dicono no, non lo vogliamo. E quindi da lì parte, diciamo, forse la terza e la quarta volta che gli arabi non accettano di avere lo Stato palestinese. E la Meloni dice: ma riconosciamolo pure lo Stato palestinese, basta che si tolga dalle balle Hamas e restituiscono gli ostaggi. Arresti a Milano. hanno arrestato 5 persone a Milano. Allora, adesso pensare che tutto il casino di Milano sia opera di queste 5 persone mi sembra un filo riduttivo, che queste 5 persone debbano essere arrestate se hanno fatto cose per le quali si configura un reato, va benissimo. Sono due minorenni dell'istituto, non so, Carducci di Milano, e due dei centri sociali, o due o tre dei centri sociali. Però il punto sostanziale è che è del tutto evidente che non sono questi 5 ad aver creato solo loro il casino. C'era, e oggi tutti i giornali un po' ne parlano, quel genere di maranza, come vengono definiti a Milano, cioè immigrati di seconda generazione o italiani figli di immigrati, chiamateli come cazzo vi pare, che sono quelli che hanno messo a ferro a fuoco i quartieri quando ci sono gli interventi della polizia, sono quelli che hanno manifestato per rami e hanno fatto sì che il nostro sindaco di Milano e il capo della sicurezza dicesse che era stato fatto male quell'inseguimento. Cioè lì c'è una pattuglia di maranza, in questo caso sulla questione di Israele poi ci avevano anche evidentemente il dente avvelenato, essendo tutti quanti fondamentalmente diciamo degli ignoranti islamisti, ma il punto è che quel nucleo di persone si è saldato con i centri sociali e quel nucleo di persone non ne hanno pizzicato uno. Poi ci sono due considerazioni più politiche da leggere, molto interessanti. La prima è che lo sciopero, come dice la verità, è stato un flop. Nel pubblico impiego solo il 6% delle persone ha aderito a questo sciopero, quindi uno sciopero che in realtà non è servito assolutamente nulla per i motivi dello sciopero, cioè i lavoratori non hanno aderito allo sciopero di solidarietà nei confronti di Gaza, anche perché i lavoratori forse bisognerebbe che spiegassero ai loro sindacati che loro tendenzialmente provano a scioperare per le cose secche che riguarda il diritto del lavoro, la sicurezza sul lavoro, le retribuzioni sul lavoro, le certezze sul lavoro, quello che evidentemente a che fare col lavoro. Ma c'è un'altra cosa incredibile, e questa la coglie molto bene Dario Di Vico, la figura di merda di Salvini, Landini, la figura di da peracottaio di Landini, perché il problema vero è che Randini dice Di Vico, questo sciopero non è uno sciopero della CGIL, è uno sciopero fatto dalla sigla USB, che è una sigla piccolissima aderente ai COBAS con 80 posizioni in Italia, e che è stata una botta pazzesca perché ha dimostrato di mobilitare, non già per lo sciopero perché non ha scioperato, ma buttarsi nell'onda politica di Gaza molto molto meglio di quanto abbia fatto Landini, che venerdì ha fatto lo scioperetto di 4 ore e che non ha comportato nulla. Salis libera, vedete, molti di voi sono furibondi con questa idea della Salis libera. Io ho difeso il principio, cioè il principio per il quale l'immunità parlamentare vale come principio assoluto indipendentemente dallo stronzo o l'innocente che viene investito da questa immunità parlamentare. 180.000 persone hanno votato la Salis non è condannata per questo reato ungherese, è indagata, si facesse processo, e nel frattempo però molti di voi mi dicono la Salis è il peggio del peggio, lei che è contenta di questo voto ci fa ribrezzo. Sono tutte cose che ovviamente condividiamo, però che non scalfiscono il principio. Facci però oggi vi farà godere, perché Facci oggi sul giornale, a lui viene dedicato l'editoriale, dice ragazzi non è Tortora, Salis è una bambocciona da centro sociale, Tortora morì di giustizia, Salis vive di privilegio, lui era innocente, lei è solo libera. E ricorda come quando fu condannato in primo grado, 10 anni prese in primo grado Tortora, 10 anni da una pattuglia di magistrati incapaci, beh, quando venne condannato si dimise dal Parlamento e rinunziò alla sua immunità parlamentare, perché il punto sostanziale di Tortora che era sicura della sua correttezza, cosa che evidentemente la Salis non è. Chico Forti nel frattempo, che è stato condannato negli Stati Uniti con un processo mostruoso dal punto di vista, l'ho seguito al suo tempo, è una storia diciamo di quella giustizia americana di chi sbaglia a toccare i figli sbagliati in America, rischia la galera davvero, si è fatto 25 anni di carcere in America, è ritornato in Italia, ha chiesto la libertà condizionata in un paese in cui praticamente in carcere ci stanno soltanto gli stupratori, giustamente, beh, insomma, che succede? Che il tribunale di sorveglianza non gli dà la libertà condizionata a Chico Forti, non gliela dà, non glielo dà. E sapete perché leggo oggi sui giornali? Perché siccome lui non ha ammesso l'omicidio per cui è stato condannato, non ci sarebbe da parte sua la consapevolezza dell'errore, della mostruosità che avrebbe commesso e che lui sostiene fortemente di non aver mai commesso. È detenuto modello, si è fatto già 25 anni di carcere, ha 66 anni, ci sono tutti i motivi per i quali uno dice ma perché non dobbiamo dare la libertà condizionata a Chico Forti, ma perché dobbiamo tenere in galera Chico Forti? Beh, lo dobbiamo tenere in galera perché lui non ammette di aver commesso un omicidio che lui non ha mai ammesso e voluto ammettere di aver commesso. È morta Claudia Cardinale, la grandissima Claudia Cardinale, io la ricordo per due film, nonostante tutti oggi la ricordino per tutt'altro, per 8 e mezzo, per la sua storia che non ha avuto con Giscard o con chi, con qualcuno dei grandi politici francesi, per il fatto della sua mostruosa storia familiare, perché lei fu violentata, ebbe un figlio da questa violenza sessuale che lei volle tenere. Insomma, è una storia straordinaria di una donna bellissima, ma ci sono due film che per la mia generazione sono, anzi, per la mia generazione, anche la mia generazione riesce ad apprezzare come unici. Il primo è quel ballo con il principe di Salina, che è Burt Lancaster, quel cafone americano con la principessa, che non era principessa, ma era la figlia del torriere, e siciliano, beh, quel ballo, quel gatto pardo là della Cardinale, il gatto pardo è Alain Delon e la Cardinale è anche Burt Lancaster, e lei su quello per noi è stata proprio è un'icona del cinema italiano, così come, anche se molti di voi forse se lo sono dimenticato, anche la partecipazione in quel film fantastico di Sergio Leone, C'era una volta il West, in cui anche lì donna che subisce i soprusi degli uomini ma reagisce con forza, beh, insomma, anche quella donna lì di C'era una volta in West, bellissima, spettinata, mezza sporca, beh, insomma, nei bar non dell'Havana ma del West pensato, anche se girato in Spagna, del West pensato da Sergio Leone, io la trovo straordinaria. Allora, state attenti ragazzi, se un padre dice alla figlia cicciona, rischia il carcere, lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Devo dire la verità che il padre è stato mostruoso, ha detto che la figlia è cicciona, che gli faceva schifo, che doveva mangiare di meno, eccetera. E in questo caso, quindi, la Cassazione ha detto che è stata una tale molestia nei confronti della figlia che si chiama di body shaming e quindi il padre deve andare in carcere. Poi c'è un fatto che associano a questo, cioè un signore musulmano che impedisce alla figlia di mangiare durante il Ramadan e che dice che è cicciona, e la ragazza era sotto gli anni per cui è divieto nel Ramadan, 13-14 anni, di mangiare, e mangiava tra l'altro davanti a lei un gelato, e viene condannato anche lui. Allora, vedete, io trovo che sia ignobile questo comportamento di un padre, ma vogliamo pensare che ci sia una legge che sanzioni il padre che dice cicciona? Vogliamo mettere i magistrati all'interno delle dinamiche familiari? Sì, facciamolo, viviamo in un bel mondo orwelliano in cui c'è sempre, per evitare che ci sia e l'abuso come questo padre orribile, terribile, di un padre che umilia la figlia, il rischio vero è che noi saremo tutti quanti come possiamo dire, condizionati dal rischio che ci sia un magistrato che si occupi di noi. Voi dice stai esagerando Nicola, ma com'è la cacchetta? Una cosa è la figlia che denuncia il padre e la madre che denuncia il padre perché dà della cicciona alla figlia, una cosa è quello che stai dicendo tu, è mica vero. Oggi c'è un disegno di legge della Boldrini, lo leggo oggi, fatto da pezzo di Gandola sulla Verità, c'è un disegno di legge della Boldrini che prevede il consenso esplicito e continuativo della donna durante un approccio sessuale. Quindi noi dovremo fare un modulo, dovremmo avere un sistema per cui se tu ci provi con una, allora se ci provi in maniera non sessuale forse non c'è bisogno del modulo, però se tu gli tocchi il culo, adesso ovviamente perché evidentemente lei ci sta, però prima di starci tu gli devi mandare un modulo e devi dire senti, firmami questa cosa perché io adesso sto per avere un approccio sessuale con te, posso avere un approccio sessuale con te? Vabbè, te lo firmo. Poi dopo una settimana però devi andare un po' come un questionario MIFID, rimai da quella con cui hai avuto un rapporto, te la sei baciata, ci sei andata a letto, quello che mi pare, dici senti, rinnovami per favore il modulo perché deve essere continuativo il tuo assenso. Ma non è una barzelletta, è la verità. è un disegno di legge del partito della Boldrini, cioè ci vuole un consenso esplicito e continuativo della donna durante ogni approccio sessuale. Ragazzi, questo, ma vedete, io capisco tutto, ma è l'approccio nei confronti della vita, è l'approccio nei confronti dei rapporti, è un approccio nei confronti della libertà. Allora, ci sono degli uomini che fanno molestie sessuali? Certo, c'è un reato. Ci sono uomini che fanno reati sessuali? Certo, c'è un reato. Ma pensare di tipizzare il comportamento degli uomini o la maleducazione dei padri con delle leggi, con delle norme che poi qualcuno deve far rispettare, è una cosa imbarazzante, perché vi fa capire il cervello di questi pazzi. Vabbè, vado a... Vabbè, lasciamo perdere. Ci vediamo più tardi alle 19:30 con i 10 minuti RT4. Ciao.